amici, ciao ascoltatori di Poliradio. Oggi siamo in compagnia di Antonio Ornano, uno dei pinnacoli della stand-up comedy italiana. In occasione del suo spettacolo Ornano Furioso, che si terrà presso il Teatro Manzoni il 12 e il 13 aprile. Ciao Antonio!
Ma porca miseria, pinnacolo non me l'aveva mai detto nessuno.
È sempre una prima volta.
Sono lusingato, porca miseria.
No, devi sapere che sei al telefono con due fan abbastanza... Sì. Importanti, cioè non importanti, però importanti nel senso di sfegatati.
Sì, sì. Sì.
Vabbè, ma siete esagerati. Grazie mille. Grazie
Il
mille.
Poliradio ti vuole tanto bene.
E anche io a voi, dopo essere stato definito pinnacolo, porca miseria. Ho anche un pezzo in cui io racconto che provo un inaspettato godimento fisico ogni volta che scopro dei nuovi vocaboli che arricchiscono il mio lessico quotidiano. Pinnacolo.
Aggiungilo subito.
Porca miseria, fantastico.
Allora, date rimandate, nuovo tour nei teatri finalmente quest'anno. Com'è tornare finalmente a teatro? Calcherai il palco con nuove consapevolezze o forze diverse?
Ma con un entusiasmo che fondamentalmente è rimasto rinchiuso per troppo tempo e che adesso finalmente abbiamo la possibilità di sfogare. È la dimensione che personalmente mi dà più gioia in assoluto, quello di salire su un palcoscenico. Questo purtroppo è uno spettacolo che ha avuto una genesi molto complicata, perché doveva andare in scena proprio quando è scoppiata la prima ondata. Abbiamo fatto in tempo a portarlo a Genova in un teatro con metà capienza nel 2020 e poi finalmente abbiamo iniziato un po' a portarlo in giro a partire dal novembre di quest'anno. È ovvio che nell'arco di 2 anni, da quando ho iniziato a scriverlo e l'ho portato in scena, quando adesso lo sto portando nei vari teatri, sono cambiate un tantino le cose, perciò alcuni pezzi sono addirittura nuovi rispetto a quelli nuovi che avevo già scritto in precedenza.
E a proposito di lockdown, lo spettacolo è stato appunto rinviato a causa della pandemia, ma hai avuto modo di rivedere qualche passaggio nello svolgimento generale della trama, anche alla luce di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni?
Eh sì, assolutamente sì, perché di solito gli spettacoli che porto a teatro sono un po' una fotografia di quel particolare momento della mia vita. A parte che 2 anni sono tanti, e poi sono 2 anni che sono stati pieni di eventi e pieni di situazioni. Perciò inevitabilmente lo spettacolo che adesso porto in scena ha anche dei pezzi che ho scritto in questi 2 anni. In questi 2 anni paradossalmente sono successe anche tante cose dal mio punto di vista professionale. Ho scritto un romanzo che si chiama Niente da perdere, ho fatto uno spettacolo prendendo spunto da tutta una serie di aneddoti divertenti sul rock, ci sono stati ovviamente gli episodi di vita quotidiana durante il lockdown, sono tutte cose che poi dopo ho inserito dentro lo spettacolo.
Nella descrizione dello spettacolo troviamo un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane. Ci vuoi dire magari quali sono state le tue che hai affrontato nello spettacolo, qualche anticipazione?
Beh, la prima fragilità è quella che poi dà anche un po' il titolo al gioco di parole del titolo, che è un po' la rabbia, no? L'Ornano Furioso è un po' una ricerca delle ragioni di questa rabbia che mi porto sempre un po' dietro da quando sono ragazzo. Una rabbia buona, ci mancherebbe altro, che di solito butto sempre addosso a me stesso e alla fine cerco di capire, prima trovando degli ipotetici colpevoli esterni a me, e poi alla fine l'unica soluzione che riesco a trovare, che è un qualche cosa di endemico che mi porto dietro, e l'unica soluzione che ho è quella di cercare di conviverci, come tutti quanti noi cerchiamo di convivere con le nostre fragilità, bisogna semplicemente accettarle, forse risolverle è quasi un po' un'utopia. L'importante è avere questa consapevolezza che siamo tutti fallibili come esseri umani, e questa fallibilità ci rende anche, fra virgolette, empatici se riusciamo ad accettarla e riusciamo a conviverci. E perciò anche scherzare su i propri difetti, sulle proprie inadeguatezze, sulle proprie contraddizioni è un po' un filo conduttore che mi porto dietro da sempre.
E a proposito di scherzare, quanto è stato difficile per te, per l'Ornano comico, trattare di tematiche così difficili e serie, tra virgolette, sotto questa chiave comica, come siamo d'altronde abituati a vederti fare?
Eh beh, è sempre un po' un punto di vista, nel senso che cercare di trovare un momento di leggerezza, no? E di divertimento, una chiave anche sarcastica, che squarcia un po' l'ipocrisia rispetto a situazioni che hanno comunque cambiato la nostra vita quotidiana, per me è un po' un modo di affrontare la vita, un po' di affrontare il mondo. Non significa ovviamente banalizzare e guardare le cose con superficialità, significa magari anche approfondire. Cioè, io attraverso la risata cerco, per quanto mi è possibile, di squarciare un po' un'ipocrisia. E squarciare l'ipocrisia significa andare un po' al di là, no, delle apparenze, delle mode, dei conformismi. Cioè, essere comici non significa per forza non essere seri. Almeno questo è come io interpreto questo mestiere, che è la privilegiati.
E quindi hai affrontato questo spettacolo in maniera più consapevole o in maniera più condannata? Cioè, ti sei sentito più consapevole o condannato?
Non so, direi, direi più consapevole, dai, facciamo finta di sì. È consapevole poi per quanto riguarda il mio microcosmo, rispetto ai grandi temi del mondo e della vita, no. È uno spettacolo ovviamente che cerca di regalare un paio d'ore di divertimento. L'obiettivo di un comico, secondo me, deve essere innanzitutto quello di riuscire a far ridere. Poi, se nell'offrire al pubblico il mio punto di vista do uno spunto di riflessione e magari do l'opportunità di ragionare magari su un tema che a me è caro, come potrebbe essere il razzismo, come potrebbe essere la diversità, ben venga. Però l'obiettivo che io mi pongo è quello di riuscire a far ridere la gente. È ovvio che per farlo devo partire dal presupposto che le cose che scrivo e che porto in scena facciano divertire me, altrimenti non ha senso.
Quindi gli spettatori si possono immedesimare bene nelle tue parole?
Ma me lo auguro, sinceramente. Mi piace questa cosa degli spettacoli che con il passare del tempo poi riflettono anche, diciamo, una crescita, nel senso che quando ho iniziato a fare spettacoli comici da monologhista avevo 37 anni, adesso siamo quasi sulla soglia dei 50, la mia vita ovviamente è cambiata, sono diventato padre, ho due figli, una moglie, sono successe tante cose nel mondo, rivedendo anche dei pezzi vecchi che scrivevo vedi proprio la differenza.
Certo.
E una domanda adesso all'Antonio Ornano comico. Allora, secondo te ci si può improvvisare comici? Dato che ultimamente sembra esserci un po' un trend di gente che è spinta da spettacoli popolari come LOL o di stand-up comedy su Netflix, pensano di poterlo fare dal nulla?
Beh, io penso di no, nel senso che si può avere una vis comica, però bisogna un po' coltivarla, bisogna un po' lavorarci sopra. Poi ci mancherebbe altro, ci sono quei talenti che senza bisogno di fare tantissima gavetta riescono perfettamente a rendere anche sul palco, però secondo me sono un po' delle eccezioni. Anche trasmissioni di grande successo come possono essere LOL ultimamente, però hanno quelli che funzionano, almeno dal mio punto di vista, poi è sempre una questione di gusti, però è gente che comunque ha tanta carriera alle spalle, tanta esperienza anche di palco, vedi Guzzanti, vedi Virginia Raffaele, anche lo stesso Max Angioni, che magari ha una nuova scoperta ultimamente, però è un ragazzo che comunque è da tempo che frequenta il laboratorio di Zelig, Maccio Capatonda è da tempo che comunque è sulla breccia, Lillo è un esempio, no? Lillo ha quasi 60 anni eppure comunque ha dietro una carriera incredibile, il Mago Forrest, sono i primi che mi vengono in mente, no? Di queste ultime due edizioni. Questa scena degli stand-up comedian è tremendamente interessante. Iniziano ad esserci tutta una serie di realtà, di piccoli locali, dove peraltro sono andato anch'io per provare questo spettacolo e anche altri. È bello anche confrontarsi con dei ragazzi un po' più giovani di me. L'unico pericolo è quello di riuscire un po' ad affrancarsi da quel tipo di ambiente, no? Che è un locale. È ovvio che la comicità dipende anche molto dal contesto in cui tu vai a raccontare al pubblico. Se tu racconti in un piccolo club puoi permetterti un certo tipo di racconto. Se magari sei in una piazza, sei in un ambito teatrale, non è detto che quel tipo di racconto funzioni anche in quegli altri contesti.
Io invece ho una curiosità personale, a partire da questa, che magari è una curiosità anche stupida, sentiti libero chiaramente di non rispondere. Però tu ci parteciperesti a LOL?
Ma io...
Se te lo proponessero.
Allora, secondo me penso che sia una cosa totalmente impossibile essere chiamato a LOL.
Vabbè, sogniamo.
Nel senso che io parteciperei, assolutamente sì, parteciperei, però parteciperei con un'ansia da prestazione gigantesca, perché non so se sarei in grado di essere divertente in un contesto come quello. Personalmente, se devo essere sincero, io non è tanto che pecchi di autostima, però non mi sembra di essere un comico adatto a quel tipo di trasmissione. Ci andrei di corsa, perché fosse solo per la popolarità che ti regala, spero comunque eventualmente magari tradurla, no, per quanto riguarda i miei spettacoli a teatro. Però mi dovrei preparare per almeno 2 mesi, 3 mesi, ovviamente, perché non ho quella comicità meravigliosa, ad esempio, di Michele, no? Foresta, che è un battutista eccezionale, quella simpatia che può avere Lillo, coglionaggine che magari possono avere certi comici, quella coglionaggine naturale, ma io lo dico come grande pregio. Perciò ci andrei di corsa, mi dovrei preparare parecchio e sarei terrorizzato, avrei veramente una grande paura di fare una brutta figura. Cioè, se io devo andare su Zelig, so che vado su Zelig, mi preparo, faccio un pezzo, me lo provo, vado nei locali, vedo le curve, cosa funziona, cosa non funziona, nonostante tutto salgo sul palco davanti a 2300 persone, me la faccio sotto, però so che quello è il mio mestiere. Ok, non so se LOL non sarebbe il mio mestiere.
Certo.
Allora, per salutarci, una domanda a vantaggio dei nostri ascoltatori, che sono per lo più un pubblico universitario. Secondo te, quale aspetto del tuo spettacolo è più probabile che faccia presa sugli ascoltatori della fascia giovane-adulto?
Ma io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però io non penso di fare una...
Vai, presumi.
No, ma veramente non penso di avere una comicità generazionale che è rivolta soltanto ad un certo tipo di età.
E noi che siamo fan siamo d'accordo, siamo annuendo.
Almeno questo me lo auguro, nel senso che penso che la cosa che sia abbastanza trasversale sia la sincerità nel mettersi a nudo nei confronti del pubblico. Io penso di essere totalmente allineato a livello cerebrale e umoristico con un ragazzo di 20 anni o di 30 anni. È ovvio che ho un altro tipo di esperienza di vita, però io penso che a un ragazzo di 20-20 anni possa far piacere venire a vedere me, perché almeno si tolgono dalla testa quell'idea che magari crescendo uno diventi totalmente maturo e non lasci spazio alla coglionaggine. Ecco, io sono l'esempio vivente che magari anche alle soglie dei 50 anni si continua ad essere dei veri coglioni, ok? Ecco, io sono quell'esempio lì, ecco, penso che questo possa bastare. Cioè,
io posso dire alla soglia dei 30 anni che effettivamente quello che hai appena detto mi rincuora parecchio, perché io spesso e volentieri mi trovo proprio a pensare questo tipo di cose, cioè man mano che vado avanti divento sempre meno cazzone e la cosa mi dispiace, non posso fare a meno di notarla.
Ma in realtà io questo incubo ce l'avevo, ma in realtà per certi versi era un po' un auspicio. Io quando avevo 18 anni pensavo, ma come sarò quasi quando avrò 50 anni, adesso ne ho 49, come sarò? Cioè io mi immaginavo di avere più o meno una vita abbastanza incardinata dentro dei binari ben precisi, invece no, è tutto un fottuto delirio, esattamente, se non di più rispetto a quando ne avevo 20. Sì, certo, ho avuto l'opportunità di trasformare in lavoro quello che era la mia passione, però non vuol dire non avere dei tormenti, non avere delle fragilità, delle inquietudini, e penso che magari per un ragazzo di 20 anni questo possa essere salvifico, no? Consolatorio perlomeno, ecco.
Grazie. Sì, sì, assolutamente.
Sì, sì. Allora, ti ringraziamo tantissimo Antonio, davvero
grazie
tanto.
A voi, ragazzi.
E ovviamente ricordiamo che toccherai Milano col tuo tour il 12 e il 13 aprile al Teatro Manzoni. Vi aspettiamo numerosi, perché noi ci saremo.
Un saluto finale per gli ascoltatori di Poliradio, Antonio.
Beh, un abbraccio a tutti quanti voi. Io veramente vi aspetto a braccia aperte in teatro, non vedo l'ora. Il Manzoni poi è un teatro bellissimo anche per fare comicità, abbastanza molto raccolto per essere un teatro classico, e io mi sono sempre divertito tantissimo. L'unica cosa che spero è di non avere questa sindrome di Springsteen, perché se voi ridete troppo io rischio di fare uno spettacolo di quasi 3 ore e ci sono dei problemi rispetto alle vesciche, soprattutto delle buonanotte.
Effettivamente, sindrome di Springsteen è interessante, non l'avevo mai sentita come metafora. Effettivamente, la farò mia.
È un po' il mio idolo, però sai che lui fa dei concerti fiume, e soprattutto lui li fa perché gode come un riccio. Io, se sento delle risate, divento una prostituta da palcoscenico clamorosa, non vorrei mai scendere giù, ok? Perciò il rischio è quello, però spero che sia un bel rischio da correre, dai. Okay.
Quindi ci lasciamo così, diamo questa fotografia di Antonio Ornano come lo Springsteen della comicità italiana, va bene?
E poi parliamo di musica anche, parliamo anche musica, e parliamo di aneddoti cazzoni di musica in questo spettacolo, perciò spero di farvi ridere anche distruggendo i miei idoli musicali, che spero siano anche quelli del pubblico.
Grazie Antonio, ci vediamo al Manzoni allora.
Vi aspetto, grazie mille a voi.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.